Ok, allora, grazie a tutti. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Giancarlo Mengoli. Penso che molti di voi lo conoscano. Giancarlo è autore del manuale di diritto urbanistico, direi più usato e più letto in Italia da quanti anni? 50?
Sì.
Almeno.
Almeno.
L'ultima versione, vi diceva, per riuscire a rincorrere le vicende del diritto urbanistico è arrivata a 1400 pagine.
Sì.
E anche per questa ragione ha pensato di provare a scrivere un'introduzione più breve, che è quella da cui prendiamo spunto oggi per discutere, che si intitola Introduzione al diritto urbanistico, ce n'è qualche copia in visione sul tavolo. Io chiederei a Giancarlo di parlarci sia di questo libro e delle ragioni per cui ha sentito la necessità di provare a scrivere un libro più corto su un tema così intricato, sia delle sue idee in generale sui problemi dell'urbanistica e della città contemporanea. Dopo la relazione c'è spazio, come sempre, per discutere e fare domande. Grazie.
Bene, questo libro è stato pensato prima della crisi. Se lo dovessi pensare adesso, lo scriverei ugualmente, però capisco e chiedo perdono al fatto che la crisi ha portato alla scomparsa dell'edilizia. Non si fanno più case, non si fanno più piani, non si fa più niente. È uscita l'edilizia, speriamo che ritorni. Quindi, nonostante questa situazione drammatica di crisi, dell'urbanistica secondo me si deve parlare anche, anzi se ne deve parlare soprattutto adesso, in cui io ritengo che siamo di fronte a una rivoluzione, ma diciamo così, di questo parlerò successivamente. Ora voglio spiegare perché ho scritto questo libro. La verità è questa, che io tantissimi anni fa, non dico quanti perché mi ho scritto un libro di queste dimensioni, di diritto urbanistico in queste dimensioni. Poi puntualmente ogni 2, 3, 4 anni, infatti sono arrivato nei prossimi mesi uscirà la 17ª edizione, e l'ho aggiornato e con l'aumentare della legislazione, della problematica, delle controversie, della giurisprudenza, la dimensione è cresciuta via via sino ad arrivare circa quasi 1400 pagine nell'ultima edizione. La prossima qualcosina in più ci sarà per forza, ci sono nuovi argomenti molto interessanti, ho cercato di stringere altri argomenti un po' più così meno interessanti. E allora, parlando con professionisti, soprattutto architetti, ingegneri eccetera, mi sono sempre accorto che loro che consultavano il mio libro, lo stimavano e ho ricevuto veramente delle espressioni di affetto addirittura, fortissime. Però capisco che mancavano di una impostazione di base. Non si può studiare un libro da 1400 pagine, si può consultare. Ma se lo consulto non ho il quadro d'insieme. E quindi ho scritto anche su, diciamo, richiesta di amici, architetti, soprattutto urbanisti, questa introduzione. In questa introduzione ho cercato di inserire tecniche, diciamo, narrative, diciamo così, nuove. Prima di tutto il fatto che il diritto va spiegato nella sua dimensione temporale, nella sua evoluzione, perché ogni passo evolutivo racconta dei fallimenti del passo precedente o dei successi. E ci dà quindi la ragione del diritto, perché quello che manca nello studio del diritto, che è studiato da persone che lo guardano separato dalle altre discipline, è che di una norma non viene mai detta la ragione e l'effetto. Questo comporta il fatto che studiando il diritto poi si dimentica, una norma che non si è capita non si dimentica. Ed è faticosissimo studiare, io ho trovato faticoso studiare testi lunghissimi in cui non mi veniva spiegato il perché di una norma. Ricordavo invece benissimo quelle discipline, quei contratti, quegli istituti in cui l'autore rarissimamente mi aveva detto il perché di una norma. Quindi questo è abituale al ragionamento giuridico, che vedo che adesso è anche un po' in stanca, è abbastanza abbandonato. Per l'avvento delle banche dati che non danno in realtà un aiuto proporzionato alla speranza, e molto, molto deludono. Premesso questo, quindi ho fatto un capitoletto sulla storia del diritto urbanistico spiegando come si è svolto e che mi sembra che questo possa servire benissimo a introdursi alla materia. Secondo punto, se io studio un libro di anatomia devo avere le figurine col corpo umano, e allora perché se parlo di piano regolatore non ci deve essere un esempio di piano regolatore, un esempio di piano territoriale provinciale per arrivare fino al piano operativo? La parte visiva, che alcuni amici insegnanti mi dicono che i loro studenti non conoscono, mi sembra fondamentale per vedere, insieme con la parte soprattutto della leggenda, cioè che contiene le varie disposizioni ed alcune norme, diciamo, regionali che ho inserito, una certa facilità di gestione della materia e di comprensione. Sicché questo libro, sia pure in questa gravissima crisi, mi hanno detto è stato comprato anche da notai e da avvocati, oltre che da architetti, tecnici. Quindi stiamo andando sempre di più, secondo me, verso una massa di informazioni che non sarà più gestibile da un libro, diciamo così, esplicativo e compilativo. Dovremo pian pianino portarci a libri di principi e di metodo, perché effettivamente quando io ci metto un anno a fare una nuova edizione, il primo capitolo che ho scritto, quando è finito l'ultimo, il primo lo devo riscrivere perché nel frattempo è cambiata la legge, in modo assolutamente gratuito. Siamo giunti a uno scandalo terrificante in cui la normativa sulla scia ogni 6 mesi viene cambiata, e che vuol dire che le prime 5 volte era sbagliata, no? se la sesta cioè una dimostrazione di un'incapacità tecnica assolutamente mostruosa, oppure delle, diciamo così, delle spinte ideologiche estremistiche sul paesaggio. Il decreto 42 è stato cambiato massicciamente più volte per una prevalenza, diciamo, politica dei paesaggistici sugli urbanistici. Quindi in realtà questa delegificazione, cioè l'abbandono della legge per il regolamento, è fonte di grossi problemi per chi voglia scrivere un libro. D'altro canto, mi sono sempre rifiutato di fare libri collettivi. Adesso i libri si fanno collettivi per ragioni fisiche, nel senso che la fatica di un argomento è talmente grande per l'abbondanza di dati eccetera eccetera, che però il libro collettivo perde di organicità, e secondo me la struttura logica di un libro è la dote migliore, perché tanto quello che vale è la mente che trova nei varchi lasciati dalle norme, dai dati, la soluzione attraverso un ragionamento. Niente da fare, le banche dati non ci danno nessuna soluzione di un problema, ci danno delle informazioni e una soluzione del problema. Quindi un'ultima cosa, ho ritenuto di inserire in questo testo un glossario, cioè un elenco commentato dei termini che vengono usati in urbanistica, sia per il profano, sia per lo studente, sia per dare un po' di omogeneità. È piaciuto molto questo glossario, perché poi se uno solo studia e impara quasi tutta l'urbanistica. Ecco, quindi adesso mi sono giustificato del perché ho scritto questo libro in un periodo in cui praticamente l'urbanistica è assolutamente in crisi, ma lo ritenevo necessario, e vedremo se l'urbanistica ripartirà, che possa giovarsi di questa fatica. Ma il libro si vende, certamente, ma mi do atto che anche il nuovo manuale che uscirà, che pure è reclamato a viva voce, gli editori mi stanno dietro, mi spingono eccetera eccetera, e che ho fatto per dovere, avrei aspettato un po' di più, che sarà necessario, perché è arrivata la scia, che poi non è niente di nuovo, ma insomma sembra tutto nuovo, sono arrivate altre cose e così via. Tutto ciò, presentazione di un libro, a questo punto mi servirebbe come, o mi serve come, diciamo, trampolino per, diciamo così, esprimere, diciamo così, un pensiero. Siamo all'anno zero dell'edilizia. Le vecchie dottrine urbanistiche mutuate dagli Stati Uniti, perché dal dopoguerra in poi i libri di urbanistica sono quelli scritti dagli statunitensi o scritti dagli italiani sull'onda degli statunitensi, almeno quel che so io. È un po' forse finito e si affacciano la città americana, Detroit e compagnia bella, in crisi, proprio come struttura. Come struttura, assolutamente. E quindi forse è il momento di cominciare a criticare quel che si è fatto e di studiare delle alternative. Allora, tra le cose, diciamo, che io sottopongo a una certa critica è il fatto che la legislazione italiana ha portato alla fine della città, come la conosciamo, e alla costruzione solo di periferie. E qual è stato il metodo? Il metodo è stato quello dei famosi standards. E gli standards che hanno disegnato, diciamo, da un lato sugli indici hanno disegnato una città estremamente rarefatta, perché gli abitanti dovevano essere sparsi sul territorio, dotati di spazi vuoti, sempre più abbondanti. Pensate, abbiamo i 18 metri dello Stato, i 30 metri di quasi tutte le regioni, i 30-40 metri dei comuni, fino al comune di San Lazzaro di Savena, piano regolatore, che dice: noi siamo arrivati, volevamo arrivare a 1000 metri per abitante, è un comune semiurbano, però siamo arrivati a 900 metri, ci dispiace. In realtà era un trucco, nel senso che questo verde è il verde campagnolo, agricolo, attraversato da passaggi ciclopedonali, ma diventava tutto fruibile. Se però uno va nel campo, il contadino gli spara a palettoni. È un verde finto. Ma anche Milano, che ha un territorio piccolissimo, si trova nella stessa condizione di non avere il verde pubblico standard a sufficienza. Anche lì, purtroppo, a Milano è andato una superficie piccolissima, pari rispetto a quella di Roma. Forse è stato Mussolini, dicono, che voleva tenere Milano compatta, mentre Roma imperiale ha un territorio vastissimo, può soddisfare tutti gli stati. Vabbè, questa soluzione degli standard è stata gonfiata in sede regionale e in sede comunale anche per una ideologia politica, la lotta alla rendita. Allora c'era l'illusione, specialmente nella mia regione, l'Emilia, che dando un indice basso si, diciamo così, castigava il proprietario del terreno, che non poteva recuperare grandi somme dalla vendita del terreno divenuto inedificabile. Sono una di quelle utopie ricorrenti. Il risultato qual è stato? È stato che naturalmente lo spazio sul territorio, c'è un bel libro di Sernini, La città disfatta, mi pare interessante, e abbiamo sulle periferie, il che è una cosa bruttissima. Quindi abbiamo la lotta alla rendita, è uno degli aggravamenti all'edilizia e all'urbanistica che si sono effettuati. Fa parte della lotta alla rendita anche la tassazione sempre crescente, ma quella era dovuta a necessità finanziaria dei comuni. Prima, lo sappiamo, i contributi che erano per legge destinati a opere pubbliche, poi niente, togliamo la destinazione, servono adesso a pagare gli stipendi. Talché io vado in un comune ogni tanto e mi dicono: ma lei non ha mica un cliente che vuole costruire? Dire questa cosa 7 anni fa è una cosa che... Dice: perché? Cosa fanno? Dice: chiedono il permesso e poi non lo ritirano, perché al momento del ritiro bisogna pagare i contributi. Così consolidano l'edificabilità del terreno. Adesso poi questo, secondo me, è una cosa che non conta più molto, perché ci sono molte persone che l'hanno terreno edificabile che stanno cominciando a chiedere che venga tolta l'edificabilità, perché l'IMU l'ICI è talmente pesante che attualmente diventa un'ottima rendita per il comune. Qui c'è il procedimento inverso, come vedete com'è. E quindi questi standard hanno portato alla rarefazione. Poi naturalmente un'altra cosa molto strana è la questione delle altezze e delle distanze, ma con ottime intenzioni, però ha avuto anche un effetto diabolico, ed è stata quella di introdurre le distanze dai confini, che non è prevista dalla legge ma dai piani regolatori, per suddividere i famosi 10 metri tra i due proprietari di lotti. Ma il risultato poi è che non c'è più la strada, le case sono tutte staccate una dall'altra. O per la teoria le corbusieriana degli edifici alti molto radi con col tetto a terrazza in cui nessuno andrà mai, però oppure anche perché per questa famosa suddivisione della distanza degli edifici in distanza dai confini abbiamo tutte case staccate, edifici staccati, grandi o piccoli che siano. Questa è un'altra cosa che distrugge l'effetto città, perché non c'è più la via continua, il pedone è scoraggiato, non può anzi muoversi perché le distanze sono diventate troppo alte, e piove, non ha riparo e così via. Quindi anche questo è un altro effetto a cui bisogna porre attenzione. È vero che il decreto del fare ha liberato le regioni dall'obbligo, del rispetto degli standard, dice fateli voi gli standard, ma nessuna regione ridurrà gli standard. Senza contare che gli standard, come voi sapete, furono calcolati nel 67-68, sulla base di una densità edilizia che allora si è dimezzata. Adesso per abitante c'è il doppio di spazio, per cui è portata al doppio degli abitanti, perché se gli standard sono calcolati alla superficie dell'unità immobiliare che prevede un abitante, adesso in realtà l'abitante non c'è, o c'è un quarto di abitante, quindi si sono raddoppiati anche per il raddoppio del benessere. E quindi io prevedo che anche gli effetti Detroit in qualche modo potrà farsi avanti, ci sono in questo momento che è molto serio, direi anzi tragico, dell'economia. Quindi questa legislazione è stata studiata in un periodo di grande ottimismo e anche di benessere, certamente c'erano i soldi per tutti nell'automobile, due automobili, tre automobili, eccetera eccetera. Un'altra cosa secondo me è che va riveduta è il piano provinciale. Nel piano provinciale secondo me è di dimensioni eccessivamente modeste, distrugge l'autonomia comunale, perché noi sappiamo che chi decide dello sviluppo di un comune non è il comune ma è la provincia. E con una visione completamente diversa, cioè il mantenimento del territorio, eccetera, eccetera. Mentre il comune, d'altro canto, con la lotta alla rendita tiene bassi gli indici, con il risultato di portare in alto i prezzi delle case, almeno quando si fanno. E quindi c'è questo inevitabile contrasto, ma la dimensione della provincia è troppo piccola per una tutela vera e propria strutturale del territorio. Quindi secondo me vanno abolite le province, speriamo, perché vanno abolite le province, così si aboliscono anche. Di chi è questo qua?
Sei tu forse.
Scusate, pronto? Ma si vergogni? Insomma, non se ne può più. Gas, luce, eccetera. Telefoni. Ci sono dei filtri.
No? Speriamo che si aboliscano le province, così si aboliscono
i piani provinciali. Per la dimensione che io ritengo eccessivamente, pianificatoria e non di governo del territorio. Almeno nella mia esperienza, inibitoria della funzione di provincia. Poi magari la provincia di Milano è molto, molto, molto diversa, io parlo della mia esperienza. Quindi a questo punto, diciamo così, ho scritto una pagina nell'area della città rende liberi, la città rende liberi, sì. Ho scritto alcune paginette provocatorie proponendo queste cose, almeno che si faccia una prova di concedere per parte del piano della città un indice alto. Questo indice alto potrebbe essere coniugato alla strada continua, quindi niente distanza tra gli, e alla ricostruzione della piazza, che sono scomparse le piazze. Ma non dico per tutte le parti del territorio, non vorrei essere totalitario come gli altri che critico, per carità, ma fare delle prove per vedere come funziona. Per costruire la città del pedone, in altre parole, la città del pedone, l'effetto città e quant'altro. È certo che in qualche modo qualcosa si dovrà fare, perché questa crisi è molto seria, molto severa, e grava molto sulle comunicazioni, sull'uso dell'automobile, sul costo dell'automobile e così via. Se recuperiamo in parte il pedone o colui che usa l'autobus o il tram, eccetera, in condizioni in cui questo mezzo può essere usato, cioè di densità edilizia, perché sotto una certa densità il mezzo pubblico non può esserci, non può funzionare. Tutto lì. Quindi non un totalitarismo nel senso opposto, ma un'alternativa eventuale di questo tipo. In questo modo, tutto sommato, e concludo, saremmo, diciamo così, forse favoriti dall'abbandono di una visione filosofica totalitaria e ultimativa, e anche da un influsso culturale anglosassone che è stato evidentissimo nel dopoguerra, si parlava di edilizia svedese, non so perché, il caso è così, si parlava di edilizia svedese, che invece era quella anglosassone, e che mi fa venire in mente il libro Germania di Tacito, laddove dice che non tollerano i germani una casa che abbia un muro in comune col vicino, quindi la casa con il giardino tutto attorno. Ma diceva anche che non tollerano un villaggio che veda il villaggio vicino, ma loro avevano tanto territorio. E quindi questa, diciamo così, influenza culturale statunitense, che non è propria nostra, tutto sommato può essere anche in parte abbandonata in questo senso, con un'alternativa di tipo latino, diciamo pure del sud europeo, perché oramai noi siamo il sud dell'Europa, quindi questo non si può fare niente. Quindi non avrei altro da aggiungere, se non sentire un po' cosa avete da dire.
Allora, grazie a Giancarlo, che è stato nei tempi perfettamente. L'idea adesso è di fare una chiacchierata insieme, cioè di fare alcune domande a Giancarlo. Mi sembra che le due cose che abbia detto siano: una riguarda il libro, ed è che forse serve in Italia un tentativo di entrare nel diritto urbanistico con un libro un po' smilzo. Sì. Se non si considerano le parti, diciamo, degli allegati, delle note o altro, è un libro che prova seriamente in 180 pagine a dare una guida in un mondo che è diventato estremamente complicato, e questo credo che sia interessante in sé. La seconda cosa, invece, ci ha proposto alcune delle sue idee sulla città. Mi sembra interessante l'osservazione che alcune norme pubbliche introdotte con le migliori intenzioni possono in realtà aver forse creato problemi proprio alla città che pretendevano di difendere. Quindi io aprirei la discussione, se ci sono delle domande le raccogliamo e facciamo un primo giro. Prego.
Io subito una cosa volevo. Mi è piaciuto moltissimo questo riferimento all'effetto città, soprattutto fatto, diciamo, dal punto di vista del diritto e non dal punto di vista del, diciamo, del paesaggio. E effettivamente colpisce una cosa che mi è sempre stata a cuore, il fatto che saranno, direi, da tutto il dopoguerra non si è più stati capaci di fare la città che apprezziamo, che è più o meno quella che vediamo qua intorno, in queste zone della città. E mi chiedevo, in chiave storica, proprio facendo un parallelo fra il diritto attuale e quello, non so, poniamo dell'Ottocento, cioè come questa città densa che è quella che apprezziamo, su quali principi di diritto si basava, cioè quali erano gli aspetti cruciali di quella tipo.
Beh,
di
raccogliamo magari qualche domanda e poi...
Sì, intanto...
Questa è la prima, quindi in che senso il diritto precedente ha favorito...
No, ma la domanda è recentissima, com'è che abbiamo una città che apprezziamo e amiamo? Com'è stato il meccanismo per costruirla?
Quella? Amiamo la città e ci siamo dimenticati il meccanismo di costruirla, visto che poi ne facciamo invece una che non ci piace più.
Altre domande? C'era?
Per me, la mia domanda, io sono un po' dal diritto urbanistico, ma ne parlavo ieri sera con una mia zia. Posso?
Certo, le zie sono sempre molto sante.
Sono le vecchie zie.
Vedo perché.
Ecco, la mia è una duplice domanda. Quando lei è attendato le province, pensi che ieri sera parlavo con una zia che mi spiegava, non so se è vero, che nella Costituzione è scritto che una volta che sarebbero state istituite le regioni, le province andavano abrogate. E le risulta?
No.
Ma allora mia zia dice cose che non
vengono. Però aveva avuto un'idea molto interessante.
La domanda, mi permette, dato che lei si occupa di queste robe, no? Mi permette. Cioè, esula dal diritto urbanistico, ma lei saprà bene il dibattito sulle province, no? E lei saprà che in Italia abbiamo 1.800, abbiamo circa 1.800 comuni. In Lombardia esistono comuni di 30 abitanti, addirittura.
Sì, certo.
Con il mondo della tele macchina, cioè veramente. Ecco, volevo chiedere quale io ci ho ragionato, permetto. Secondo me, prendere solo la Lombardia, non so se è mai stato a Sondrio Mantova, territorio geograficamente diversissimi, anche socio-economicamente. Lombardia ci sono addirittura 1.500 comuni. Secondo me, ha buon senso, è sbagliato chiudere di colpo tutte le province, perché già in ambiti regionali così diversissimi, con una miriade di comuni, cioè si elimina qualsiasi specificità di, non so come spiegarle, cioè...
Ok, chiaro.
Cioè, no, voglio capire bene, lui dice i comuni sono troppi?
Che secondo me, guardi...
Li vogliamo eliminare? Cioè raggruppare?
Secondo me, cioè io guardi, mi sono un po' informato, più che unioni dei comuni, no? Mm-hmm. Cioè unioni dei comuni, cioè bisognerebbe fare fusioni più che unione di comuni, e poi le province, secondo me, cioè io parlo solo la Lombardia, secondo me, e fermo restando che ci sono 1.500 comuni solo in Lombardia, secondo me chiudere tutte le province di poco mi dà l'idea che sia sbagliato.
Ok, insomma, mi sembra che ci siano due cose. Uno, le province le chiudiamo tutte o ne teniamo qualcuna. La seconda, i comuni li teniamo tutti o in qualche modo li fondiamo. Sembra la domanda.
No, le domande sono tantissime. La prima è, non è neanche una domanda, una considerazione. Uno non, cioè, quando lei ci ha dato la visione che è più che sì, plastica, no? Fisica, dice cosa vuol dire la qualificazione delle norme. Questo è un problema che esula dall'urbanistica, perché è generale, però questo, quello che dice lei è probabilmente in tutti gli altri campi di cui si deve dire.
Sì, sì, è vero.
Adesso così, chiudiamo la parentesi, comunque è terrificante questa roba, che noi paghiamo per non funzionare. Noi paghiamo gente che ci rende impossibile funzionare. Cioè, non so come... E questo può solo peggiorare.
Sì, sicuramente.
A un certo punto bisogna pure trovare uno scambio che porti su un binario morto i treni e faccia viaggiare ad alta velocità. No, come facciamo? Vabbè, chiudo, questa vicenda molto globalistica, però mi ha veramente... Cioè, pensiamo alla 17ª edizione, 1.500 pagine, di un settore tutto sommato importantissimo, ma rispetto alla produzione legislativa globale, ecco, è una
è una sofferenza per me anche.
No, ma è un problema...
Scusi, io trovo indecente che una legge regionale urbanistica sia modificata più di in 9 anni 10 volte. Come si fa? Esce la legge e poi ricominciamo a studiarla, 7 mesi cambiamo.
Noi avevamo detto che doveva esserci la sunset clause invece che abbiamo la sunrise clause, mi sembra.
Ci deve essere una norma generale che le leggi stanno in vigore almeno 10 anni.
No, la seconda domanda è specifica, cioè mi vuole spiegare, per favore, io non ho ben capito perché la lotta alla rendita produce la periferizzazione delle città. Questa è la seconda domanda.
Sì, bene.
La terza non è un tanto una domanda quanto una considerazione, che cioè, lei parla della città del pedone e io penso a Sabaudia, penso a De Chirico, per la roba lì, immagino. No,
io penso a Milano, i centri storici, sì. La città dei centri storici.
Proprio le piazze, quelle cose.
Sì, certo, i centri storici hanno le piazze.
Cioè, secondo me un fatto che sta avvenendo sotto i nostri occhi ed è la, il rapporto tra...
Scusi, se lei parla delle nuove città, io parlo delle vecchie città.
Anch'io in questo senso, cioè, secondo me c'è qualcosa che sta capitando con la diffusione dell'informatica ai trasporti. Oggi ci sono l'idea che io sul telefonino so dove c'è una macchina che posso affittare, veramente io credo che il problema macchine, automobili, che è un problema non piccolo, credo, nell'urbanistica, sta attraverso, potrebbe attraverso questo avere veramente un salto. Scusi, io mi ricordo che l'avevamo fatto questa cosa di Israele, l'idea che adesso è applicata, l'avevamo detto 10 anni fa, adesso è applicata, c'è un'app che gli dice da casa, lei dice voglio andare nel tal posto e le dice alla fermata tale, perché sa già qual è quella più vicina dove si trovo, c'è un tram tra un mezzo tra 12 minuti. Questo è oramai è già in atto, è già disponibile e questo aumenta. È diverso aspettare a casa e finire quello che non ha detto, o scendere un quarto d'ora prima perché non sai che ora passa, ma soprattutto quello del car sharing, che secondo me attraverso l'informatica è una cosa veramente, è capitato in pochi mesi, diciamo in un anno o due, e secondo me questa è una cosa che
certo, aiuta. Aiuta.
È un salto.
Aiuta.
Tante volte capita di mettere la macchina in un posto e alla mattina, tornare alla sera, che la macchina prima e la macchina dopo sono esattamente allo stesso punto. Cioè, si occupano degli spazi pubblici per diciamo un quarto d'ora di viaggio, si occupano dello spazio pubblico per 12, per 20 ore, magari anche per di più. E questo mi sembra che sia una cosa
bene,
forse anche
io direi,
forse
anche... magari facciamo rispondere e poi facciamo un secondo giro, così rimaniamo.
La domanda è della città che amiamo, com'è che è stata fatta? Beh, se andiamo storicamente, la città che amiamo è stata fatta dalle mura. Le mura erano opere costosissime, per cui la gente doveva semmai andare in alto per quanto si poteva, che è il caso classico di Bologna. È una delle ragioni, Bologna ha i portici perché? Perché con l'afflusso degli studenti per l'esplosione dell'università e dovendo stare dentro le mura per ragioni di sicurezza, venivano fatti degli sporti sostenuti da colonne, invadendosi in via aerea lo spazio pubblico, e ci sono le prove perché a Bologna si vedono certe torri che sono inglobate. E per cui rimaneva la percorribilità pubblica del portico e la gente, poi quelli che non potevano dormivano all'aperto presso il portico, e quindi questa è la nascita del portico, è questa cosa che io apprezzo moltissimo, la città con i portici è la città del pedone per eccellenza, no? Quindi le mura, secondo argomento era che le strade costavano moltissimo, e le strade erano, parlo di strade lastricate in qualche modo o mantenute, talché quando si facevano le lottizzazioni di un tempo, ho visto delle vecchie lottizzazioni, lottizzazioni quindi diciamo periferiche, il fronte sulla strada pubblica entrava nel millesimo come autonomo rispetto alla superficie del lotto, è prevalente il fronte, infatti tutta l'edilizia le città storiche hanno un fronte ristretto in 8, 9, 10 metri, salvo i palazzi, ed è profondo. Roma stessa, le città romane, Ercolano, perché antichissime così. Quindi il costo della strada era molto alto e si poteva utilizzare dividendolo tra molte persone. Ecco. Quindi seconda cosa. Terza cosa era che i trasporti, non c'era l'automobile, i trasporti erano costosi, quindi lo spostamento a piedi era assolutamente preferito, e non c'era l'industria e quindi le botteghe erano al piano terreno e sopra ci stava il bottegaio o l'artigiano, e quindi diciamo così, pur elevandosi molto, diciamo così, la compattezza e dava un forte risparmio di tutti i tipi. Era la città economicamente sostenibile che io adesso sto proponendo in chiave anti-Detroit. È la stessa cosa, ma le mura comunque erano molto importanti e fare delle mura erano costosissime, perché poi c'erano i borghi fuori dalle mura, ma insomma appena potevano poi le città facevano una seconda cerchia di mura, eccetera, eccetera. Poi c'era l'imperatore che Barbarossa che le distruggeva ogni tanto ed era l'occasione per farle più in grande, a Milano come a Bologna, anche noi ci hanno distrutto le mura. Quindi direi che il problema è il costo dei trasporti, costo delle strade, esistenza delle mura, quindi necessità della compattezza della città. E per quello che riguarda la lotta alla rendita, perché si parla di lotta alla rendita come causa della periferia? Ma è molto semplice, io ho sentito molti comuni, molti sindaci dire a quello gli diamo non più dello 0,10 perché se gli diamo lo 0,20 guadagna il doppio. È arrivata a queste forme, diciamo così, estreme, che nel piano del
Se gli diamo lo 0,10...
metro quadro su metro quadro, se gli diamo 0,20 guadagna il doppio. Poi spargendo l'indice su molte persone accontento un po' tutti, faccio una somma di perequazione, ma non tengo conto del fatto che spargo la città. Ma la lotta alla rendita, diciamo così, è stato così importante che il piano di di Bologna, credo del 77 mi pare, non sono sicuro, aveva la norma del 33%, cioè non si potevano fare più del 33% di SU, superficie utile di garage, rispetto alla superficie utile delle abitazioni. Per cui se io avevo accanto un vecchio edificio che aveva bisogno di garage, non li potevo fornire, era un'opera di urbanizzazione. Anche lì, secondo me, c'è il problema della lotta alla rendita, come movente psicologico, perché l'urbanistica è influenzata dalla psicologia, moltissimo, moltissimo. Quindi, diciamo così, c'è stata la richiesta e tutti hanno comprato l'automobile, c'è stato l'influsso corbusieriano degli edifici alti, sparsi. Ho sempre in mente la fotografia, non so se l'avete vista, ossessiva, del centro di Houston. Il centro di Houston è terrificante, è un mare di automobili di cui sporgono isolati, ma isolati, dei grattacieli. E quello sarebbe il centro della città. Insomma, ragazzi, insomma. altre domande?
C'è la questione provincia comuni.
La questione provincia comuni?
Comuni, troppe province.
C'è chi dice aboliamo i comuni, aboliamo le province, aboliamo i comuni, non si può.
Aspetta.
No, c'è chi dice vogliamo le regioni e lasciamo le province e i comuni. È un gioco delle tre carte, no? Indovinare il bussolotto giusto. No, è che le province sono una superfettazione di origine centralistica, non sono le strutture. La Costituzione dice che la Costituzione, diciamo così, tutela le formazioni sociali naturali. Cosa vuol dire? La formazione sociale naturale è la città, cioè il comune. Non lo è la provincia, è il dipartimento di un potere centrale forte che decentralizza gli uffici, il prefetto, il questore, no? Solo che dà tanti posti ai politici. Ma il costo sotto, lasciamo stare il costo degli impiegati, il costo delle attribuzioni. sono, poi sono enti, il comune, lo sapete che il comune secondo la Costituzione è un ente sovrano, fatta eccezione per i poteri che sono attribuiti agli enti superiori, i quali si attribuiscono tutti. Però il comune fa esattamente le stesse cose di welfare che fa la provincia, di finanziamento che fa lo Stato. Operano tutti e tre di rapporti esteri, c'è il comune, c'è la provincia, c'è l'ambasciata, la regione, lo Stato. Abbiamo quattro enti che fanno esattamente la stessa cosa. È stata abolita la famosa commissione di controllo, benemerita. Comitato di controllo, sì. Benemerito che controllava un po' le agizioni dello Stato ai comuni. Quindi effettivamente i personaggi sono troppi, uno di questi dovrebbe rassegnarsi, non avverrà. Questo non avverrà. C'è qualcun altro a cui non ho risposto? Dica.
Per me sono, io non voglio dire questo. Di,
no, no, ma certo, l'hai introdotto.
Cioè, voglio dire, nell'epoca telematica, no? Cioè, se lei legge un po' di giornali minori, non so, per esempio, viene in mente la provincia di Como, la provincia di Mantova, no? Ci sono dibattiti politici, lettere di lettore di giornale, se è meglio fare unioni di comuni, fusioni, cioè, ma il nocciolo di fondo è che la struttura amministrativa dello Stato va snellita, ma nel mondo della telematica, come dicevi, Lombardia comuni di 30 abitanti. Cioè,
sì, sì. Siamo tutti d'accordo.
All'inizio,
se si fanno queste unioni, avverrà come è avvenuto in un comune del bolognese, in cui i vari comuni di una grande valle hanno deciso di fare un ufficio tecnico unico. Allora hanno preso in affitto un grande appartamento, hanno assunto delle persone. Cosa succede? Succedeva che i comuni non rinunciavano a fare il controllo, quindi bisognava fare due pratiche, prima presso il comune di partenza, poi verso il comunitario. Fortunatamente dopo alcuni mesi di dispendi, di brontolamenti, eccetera, hanno abolito e sono tornati ai singoli comuni. Cioè, questa è un'ironia, bisogna fare questo, certo, ci sono degli esempi, perché i comuni erano tanti, perché lo spostamento delle persone era faticosissimo e richiedeva specie in montagna molte ore. Adesso questi tempi sono praticamente annullati, con l'automobile ci si sposta velocissimamente, non c'è più ragione di avere un comune piccolino. Ci vuole una grande forza politica, siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo. Quello che invece o si salta, eliminano tutte, oppure non si eliminano, sono le province. Quello è difficile, fare delle fusioni di province, perché...
Aspetta, possiamo sentire un attimo anche gli altri, poi sì. Riprendiamo, perché c'era un secondo giro, io avevo già una domanda, due, tre, quattro, cinque.
Andiamo avanti, dico.
Velocissimo. Se ho capito bene, lei criticava l'influenza che ha avuto l'urbanistica americana, o sì. Comunque bisogna smarcarsi, diceva un po' da quella che è stata l'influenza sì. nel dopoguerra. L'istituto della perequazione e compensazione lo mette tra quelli,
certo,
dell'influenza?
Beh, è l'istituto americano per eccellenza, okay. Non lo sto criticando.
No, ma infatti da economista, però, come struttura è qualcosa che dovrebbe facilitare e favorire la città compatta. Quindi forse dipende dall'uso che è stato fatto. No, però
è una domanda,
è un uso italiano, non anglosassone. Quindi la domanda è questa. Però magari invece voi avete un'idea. E legato a questo, sempre da economista, forse avete visto in giro, anzi me lo chiedo perché sono curioso di capire qual è l'influenza di questi lavori su chi si occupa di urbanista, anche di urbanistica come lei da un punto di vista del diritto. Avete visto per esempio un testo che ha avuto un grosso impatto anche in Italia, di Moretti, un economista italiano della Berkeley University, che per esempio dice, tra le varie cose, per ogni posto di lavoro nell'high tech che viene creato nelle grandi città ci sono 6 posti di lavoro, non meno come posti nell'industria manifatturiera. Il moltiplicatore dei posti di lavoro nell'high tech è 6 posti di lavoro in
servizi,
in servizi, no? Per locali, personali, eccetera. Questo porta a una considerazione, evidentemente nella città compatta dovremmo trovare posto non solo per chi può pagare la casa di lusso, ma anche nella città compatta, tra virgolette dentro le mura, anche per chi fa parte dell'economia in pieno titolo, no, della città, dei servizi personali, ma magari non può pagare lo stesso tipo di affitto che invece viene dalla rendita. Domanda. Quindi ci vogliono delle politiche urbanistiche anche a favore, per esempio, del social housing. Come la inserisce questa esigenza?
Le rispondo subito?
Vuoi fare?
No, sì. Facciamo subito, perché poi il problema è bellissimo. Nelle città, nei centri storici, abbiamo il fenomeno dell'automobile, nel senso che io adesso posso comprare una Porsche, una macchina di lusso con 2000 euro, basta che abbia 12 anni. Posso comprare una casa, fino adesso le case vecchie calavano di prezzo, c'era la collocazione della persona che poteva meno nella città, con tutti i servizi di vicinanza e non con l'isolamento nella campagna. E poi essendoci questo ciclo continuo di rinnovamento degli edifici, avevamo, diciamo così, un'automobile per tutti, da quello di lusso a quello più modesto, senza fare social housing. Il social housing è stato quanto di più disastroso sia stato in Italia. Guardate i villaggi, mi sono dimenticato di parlare, il mito del villaggio felice, è il mito americano, park, eccetera. Era quello di un villaggio autosufficiente, ma non siamo persone che vivono nel villaggio, la nostra cultura è di vivere nella città. Chi vive nel villaggio, io ho dei parenti sudafricani, ho visto come vivono, inglesi, chi vive nella città ha bisogno di spazi indeterminati, flessibili e non limitati agli spazi verdi e all'attività sportiva, a parte che gli italiani sport non ne fanno più assolutamente, non esiste più lo sport. E quindi cosa succede? Succede che l'esperienza dei PEP è stato un disastro, perché caccia una persona in un villaggio che ha certi connotati e la persona è già considerato un reietto. Ho parlato con persone che abitavano, c'era anche un disagio psicologico di abitare nel PEP. Secondo, il vecchietto che abita nel PEP esce, non trova né la tabaccheria né i giornali, deve fare un percorso lunghissimo, perché il PEP era monofunzionale, non erano ammessi né il barbiere né le cose minime della vita moderna, né il tabaccaio. Terzo, il PEP non era di proprietà, distruggeva il rapporto di proprietà della persona, perché negli anni 70 era nato come tipo così, tipo i paesi dell'est, cioè in superficie, ecco. Quindi la rottura della proprietà, però veniva pagato ugualmente, perché in realtà il PEP si fa ancora, ma non si fa più volentieri e se ne fa secondo me sempre meno, fortunatamente, perché il cittadino non deve essere costretto ad andare a vivere in un villaggio connotato portando la stella gialla degli ebrei, perché così è, per avere una casa. C'è il ricambio delle case, a Bologna ci sono delle case che costano 4-5 volte tra l'una, l'alta e la bassa, credo che anche a Milano, anche di più. E quindi qual è il miglior social housing? È quello vecchio di dare finanziamenti agevolati.
Posso dire solo un dettaglio, il termine social housing in realtà lo si usa in tantissimi modi diversi, forse ormai è diventato uno di quei termini che copre un po' tutto. Si può usarlo sia per la vecchia idea dell'edilizia fatta apposta sì, oggi lo si usa a volte per dire quando si chiede agli imprenditori di fornire una parte delle case a un prezzo calmierato, che è un'altra idea.
Lì c'è un altro problema.
Strana. Ecco, scusa, mi sembra che quello che tu dici, di cui vale la pena di discutere se non avete voglia, è se il modo migliore per rendere le case accessibili non sia evitare di renderle care artificiosamente tramite la regolazione, la tassazione e così via. È una domanda, ovviamente.
Sì.
Però,
perché nel social housing c'è stato questo discrimine pazzesco tra la persona che fruisce di queste case che il costruttore deve regalare al comune, il cui prezzo riversa sugli altri.
Cioè questo nel caso in cui il comune chieda all'imprenditore di
riservare noi una parte. C'è una quota di terreno che il comune rivende al proprietario, è una tassa. Ma questa tassa viene riversata su chi compra a mercato libero, e il mercato libero è la giovane coppia con un bambino che viene in questo modo distrutta. È una cosa assolutamente tragica questa. A un certo punto ho parlato con un tecnico che ha avuto il coraggio di dire: ma no, ma questo però si riversa sul costruttore. Dico: ragazzo mio, il costruttore parte, io conosco benissimo, ho lavorato con costruttori come consulente legale, il costruttore parte, dice: io devo recuperare un 10-12% al netto, altrimenti non la faccio la casa. È vero. Dall'altro lato ha il prezzo di vendita che lo blocca, la concorrenza, è tutto lì, tutti i prezzi vanno a costo. Se lui scende sotto questa previsione non costruisce la casa, è molto semplice. Non c'è modo di trasferire sul costruttore, se fosse l'unico costruttore sarebbe una tassazione del reddito, ma in regime di concorrenza c'è però un tecnico comunale che mi ha detto questo, dico: guardate che con queste quote che voi addossate ai costruttori, questi oneri, poi favorite alcuni e in modo terribilmente diverso, con un grande distacco, gravate degli altri, ugualmente modesti, perché basta essere al di fuori della tabellina, no? Avere un figlio in meno. E quindi io torno a dire, sono un sostenitore del mutuo agevolato e del mercato che si apre con case che sono meno pregiate, ma è giusto che questo ci siano le case, debbano avere un loro mercato. Andiamo avanti.
C'era una domanda di...
Sì, eccomi. Allora, lei ha fatto emergere una criticità centrale, no? Che la maggior parte dell'espansione che si è fatta negli ultimi anni ha dato vita a quartieri residenziali. Comunque, un'espansione residenziale con progetti unitari a bassa densità che hanno creato delle città finite, delle grandi periferie che difficilmente si possono toccare, modificare, cose del genere, che non hanno creato assolutamente l'effetto città. Dicendo questa criticità, sottintende che probabilmente ci sarebbe interesse nel recuperarlo, o comunque ricreare questo effetto città che è benigno nei confronti di chi l'abita anche in queste parti di città. Io le chiedo, inizialmente, se è realmente nostro interesse, se dobbiamo interessarci a recuperare queste parti di città in qualche modo, in maniera artificiale. Secondo, se si può in qualche modo poter recuperare mettendoci in mano, e terzo, come possiamo recuperare queste parti di città che ormai sono progetti finiti e definiti nello spazio.
Ma innanzitutto, smettendo di stabilire degli indici 1,20, 1,30, stabiliamo degli indici 5, 6 su metro quadro e poi vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede, cioè lasciamo liberi. Qui c'è Marco Romano, ha scritto un bellissimo librino, Liberi di costruire. Vediamo cosa succede se il costruttore può costruire, ritiene che poi la gente vada a comprare, perché il giudizio è quello del costruttore. Parlo di via sperimentale, non totalizzante, ma insomma, vedere cosa succede e per fornire anche case poi che alla fine costino meno, tutto sommato. Perché il costo dei trasporti in una periferia molto vasta è qualcosa che non viene mai calcolato, ma è imponente. E quindi non tutte le città, ma lasciamo liberi il mercato, se vuole, di tentare di fare delle case di 4-5 piani in via continua. Poi vediamo cosa succede, con umiltà. Ma non possiamo costringere invece al villaggio germanico tutte queste grandi periferie.
Sì, ma io metto le periferie romane. Lei li conosce, le periferie romane?
Sì, un po', sì.
Sono palazzoni uno attaccato all'altro, senza neanche una pianta in un chilometro quadrato, ed è proprio una costruzione ad alta densità e non con spazi, come dicevo.
Certo.
Ed è una periferia terrificante.
Perché il piano doveva reperire gli spazi, ma non disseminati intorno ai palazzi, spazi pubblici collettivi, la piazza, il parco, eccetera. Perché no? Scusa, certamente.
Se interpreto bene quello che stai dicendo, il modo tradizionale in cui abbiamo utilizzato gli standard è stato quello di far sì che in ogni pezzettino ci fossero tanti altri pezzettini di standard disponibili.
Verde non abitato, non fruibile.
Piuttosto che riunirli, come una volta facevamo, in spazi pubblici progettati, certo. Che era la tesi di Marco
l'opera
Romano,
pubblica.
Che non è qui, ma che incombe.
È l'opera pubblica. Cioè la strada, la piazza, e il parco sono le opere pubbliche, in margine ai quali naturalmente ci deve essere una densità edificatoria che sopprima le distanze tra gli edifici, perché a questo punto, siccome l'indice tende a occupare sul fronte stradale l'intera fronte, non c'è più, diciamo così, distanze di edifici, e dobbiamo sopprimere quella norma che dice che tra edificio e l'altro ci devono essere 10 metri, oppure ancora più se l'edificio alto più di 10 metri deve essere il ribaltamento, cioè l'equivalente altezza dell'edificio. Sono tutte norme da lottizzazioni periferiche, non c'è niente da dire. È chiaro che la norma è uscita su un periodo in cui fuori l'edilizia era libera fuori dal piano regolatore, mi ricordo a Milano, ebbi un cliente che costruiva pantofoli e si era messo a fare il lottizzatore. Aveva fatto una lottizzazione con delle strade che non consentivano l'incrocio degli autoveicoli. Però era tutto al di fuori del piano urbanistico. Adesso il piano copre tutto. Cioè, io sono un sostenitore dell'opera pubblica. Sì.
Il discorso è:
io preferisco il parco.
Deve prevedere delle situazioni, insomma, urbanistiche tali che poi permette la costruzione di quella.
Insomma, esatto, il piano, non dico che non bisogna fare il piano regolatore,
no, certo.
Per carità. È questa visione culturale che io trovo, tutto sommato, di non estrema validità per la nostra cultura. Perché è così, non siamo anglosassoni. Prego.
Io volevo fare una breve considerazione e una domanda. La breve considerazione è sugli enti locali, provincia, regione. È stata una delle mancate riforme liberali che non c'è stata, quella della riforma degli enti locali. Volevo fare una considerazione, però. Bisogna distinguere bene e stare attenti quando si parla, vogliamo le province, eccetera. Nel senso che, ad esempio, la Lombardia e la Sicilia sono talmente popolate, talmente dense di abitanti, ad esempio Lombardia è come la Svizzera, per cui probabilmente abolire tutte le province potrebbe essere una cosa sbagliata, nel senso che in Svizzera funziona bene come sistema economico e ci sono tanti cantoni, per cui probabilmente bisogna considerare anche le dimensioni e la quantità degli abitanti, mentre invece il Molise è una regione talmente poco abitata che probabilmente la regione Molise potrebbe anche essere abolita. Qui potrebbe avere senso che le province ci siano dove le regioni sono quasi degli stati. Seconda considerazione, io vado in provincia di Isola d'Elba, ci sono 8 comuni, sta Isola e Tagua che non servono proprio a niente, ne basterebbe forse uno, perché sono 8 comuni. 8 burocrazie da mantenere, 8 piani regolatori, 8 pianificazioni, quando magari solo dal comune di Livorno potrebbe una commissione gestirsi l'isola d'Elba abolendo tutti i comuni. Per cui ci sono proprio dei casi che vanno esaminati bene, con delle differenze da regione a regione, da comune a comune. Invece arrivo alla domanda. Lei ha colto benissimo questa contraddizione tra le norme, le regole, che i piani di coordinamento provinciali, che sono conservativi, ha detto, mentre invece quelli comunali, che sono di più portati al governo del territorio. Per cui c'è già una contraddizione tra queste due tendenze, cioè le province che regolano il verde, che accaparrano questi terreni, fanno delle politiche conservative, che vanno in conflitto come livello istituzionale con i comuni, che invece promuovono dei governi del territorio. Questa è proprio una aporia che lei ha colto benissimo, una contraddizione secca che c'è nello stato attuale. Però la mia domanda è, fatta salva questa cosa premessa che ha detto lei di questa contraddizione tra i due livelli, cosa ne pensi invece del governo del territorio, cioè proprio delle politiche che fanno i comuni, e in particolare di quello che è stato un po' il superamento della questione delle regole dello standard del DM del 68, con cui si sono impostate le politiche, che davano comunque delle regole, sbagliate che fossero, al fatto che si è arrivati col governo del territorio a una forma di contrattazione pura, per cui in particolare lo standard è stato quasi abolito, è diventato discrezionale, si sono iniziati a fare gli standard qualitativi. La domanda è, sul governo del territorio, in particolare nella sua regione, le sembra che ha favorito questa contrattazione pubblico-privato basata sulla contrattazione, perché il governo del territorio ha inserito un po' il modello inglese della contrattazione, e tant'è che le uniche legislazioni regionali, quella lombarda e quella dell'Emilia-Romagna, erano le uniche legislazioni urbanistiche regionali basate sul modello un po' tacceriano della contraddizione. Secondo lei questo modello qua di governo del territorio, al di là della contraddizione col livello provinciale che ha detto lei, ha favorito lo sviluppo economico oppure diciamo, ha creato dei problemi gravi, e in particolare nello scenario di crisi attuale?
Ma la contraddizione del territorio...
Non so se hai capito.
Sì, sì, no, ho capito benissimo. La mia regione ha un articolo che proprio ammette la contrattazione: tu paghi tot e io ti do l'edificabilità, questa è in sintesi. Deve essere conforme agli interessi generali, tutto quello che vogliamo, però in realtà l'edificabilità viene venduta. Con il piano operativo, in particolare in Emilia Romagna, io nel mio libro ho messo il piano operativo di Argenta, fa vedere localizzazioni sparse che non hanno nulla di pianificazione, sono persone che hanno offerto al comune di dare un tot al di più del dovuto e hanno goduto della possibilità di edificare, cioè il diritto edificatorio viene venduto. Non doveva cambiare molto, perché in realtà servirebbe soltanto ad accrescere il costo dell'abitazione, questo sicuramente, perché io costruttore, torno a dire, il mio costruttore, se non ho il margine non costruisco, poi tutto porto a costo per l'utente, si capisce. Quindi tutte queste teorie del fare questo, fare un asilo, eccetera, sono cose bellissime, però bisogna tenere presente che la gente che ha pochi soldi le deve pagare. Questo però non è considerato dal punto di vista della psicologia economica. E quindi gli effetti di questa contrattazione, ma non li abbiamo ancora visti bene. Effettivamente questa disponibilità è servita ai comuni nel periodo dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 5 dell'80, quando i comuni avevano delle cause gigantesche, con delle indennità gigantesche, e allora poi insomma l'indice poteva essere anche utilizzato per questo fine. Non ho un particolare giudizio, se non che le case costano certamente di più, che chi ha più soldi costruisce, e che lo fa pagare di più, e che quindi l'intervento edilizio viene sparso sul territorio. È un bene o un male, questo non lo so. Certamente c'è una diciamo così intervento non strutturale, non connesso bene, perché il piano strutturale di tipo emiliano è un piano di larga massima, doverosamente nell'ambito del piano ci sono gli interventi singoli, poi c'è il concorso. No, le sa che in Emilia Romagna si costruisce, si fa un concorso e si fa la gara dell'offerta, quindi diventano da un certo punto opere pubbliche, da un altro punto opere private, insomma è un misto, non saprei dare un risultato, se non che l'aumento del costo delle abitazioni sicuramente, che adesso non si fanno le abitazioni, non si costruiscono, ma nel 2006-2007 era eccessivamente alto.
Allora, abbiamo ancora 5 minuti, se c'è qualche domanda veloce, ne avevo due che erano già prenotate, c'era lui prima.
Io sarò molto breve, rapidi. Due domande semplicissime. La prima è, non ritiene opportuno assoggettare all'azione del pubblico in ambito urbanistico dei limiti? Cioè oggi dei limiti alla sua azione. Cioè oggi i comuni vanno a legiferare su qualsiasi aspetto in ambito urbanistico, dal colore della facciata ad esempio, fino alla scelta, alla tipologia del tipo di recinzioni che devono essere messi. E quindi secondo me sarebbe indispensabile che il comune o l'amministrazione che interessa si limiti a normare solo alcuni aspetti dell'urbanistica e della città. La seconda domanda invece riguarda appunto il tema ancora delle regioni e delle province e dei comuni. E quello che mi chiedo è che se a fronte di quello che oggi accade, ossia di quel processo di quiescenza territoriale che oggi c'è all'interno dei territori comunali, non so, prendiamo l'esempio della regione Lombardia, dove i territori sono uno attaccati all'altro, non è più logico avere a livello urbanistico un piano comprensoriale di questi comuni, in grado di anche poter stabilire alcune scelte che vanno dalle scelte ambientali a scelte anche puramente di localizzazione dei tessuti, dal tessuto edilizio, non so, artigianale a quello residenziale. Ecco, solo questo, magari eliminando anche le province, però una via di mezzo che compensi.
Ma l'accordo tra i comuni per la pianificazione è qualcosa che si pratica tranquillamente?
Sì, ma è molto limitato, cioè...
Limitato per la redazione del piano strutturale, del piano, cosiddetto piano regolatore generale, piano strutturale, e parlo della mia regione, cioè, specialmente le zone di montagna, necessariamente si devono fare piani più ampi perché c'è poca roba da costruire, c'è poco da toccare, c'è poco da fare, e quindi il territorio può essere considerato anche molto ampio, non c'è spinta per costruire, quindi secondo me il consorzio di comuni è più valido per la sua mentalità comunale. Io ho lavorato per un consorzio di comuni che hanno voluto fare, diciamo così, un polo tecnologico, ripartendosi poi gli incrementi futuri, la cessione di cubatura da un comune all'altro addirittura. Sono tutte cose fattibili, la legge le consente, sì, sono d'accordo con lei. Gli accordi con i comuni sono dove non sia possibile unificare i comuni in certe condizioni, è conveniente questo. Senza esagerare, abbiamo un caso di un comune che è mezzo in montagna e mezzo in pianura. Allora tutti si lamentano perché l'ingegnere è ingegnere di pianura. E quelli della montagna che vengono da me dicono: guardi, queste qui non vanno bene in montagna. Lui dice: ma no, quello è una buttata, ma è vero, mi è successo l'altro giorno. Io ho un cliente che sta in montagna, si lamenta di questa scelta e gli viene detto che insomma, bisogna guardare l'interesse generale.
C'era ancora un'osservazione?
C'è tempo,
sì, sì, no, c'è tempo. Sì,
io lavoro nel mondo delle costruzioni, pare che ci sia un cambiamento proprio di paradigma, qui non è la crisi, ma non c'è un politico che non abbia nel proprio programma lo zero consumo di suolo. Quindi tutto lo scenario è completamente cambiato. Io rappresento il produttore del cemento, cioè è solo riqualificazione urbana. Quindi questo va bene perché apre anche delle prospettive per costruire le città più belle, no? Quindi non è che diciamo, però purché si faccia e purché ci sia un diritto che accompagni questo processo, perché se io devo perché ormai è tutto riqualificazione, cioè non c'è un politico, abbiamo anche dei disegni di legge in Parlamento sullo zero consumo di suolo, quindi tutto deve essere, se si fa quello, centrato su quello, e quindi è su quello che bisogna ragionare. E allora se io faccio riqualificazione urbana o dei siti industriali ho una serie di cose che devo gestire, per esempio il cambio di destinazione d'uso. Se io riqualifico un sito industriale gli cambio, e allora bisogna semplificare la parte burocratica amministrativa e avere un diritto che accompagni questo nuovo paradigma, perché non è la crisi c'è, ma qui è una cosa nuova, cioè zero consumo di suolo, che in realtà l'Europa lo indica in termini netti, però qui in Italia è interpretato in termini assolutistici, cioè zero consumo di suolo, e ma questo è dappertutto. E quindi dobbiamo impostare tutto in questa direzione. Ci vuole un diritto, secondo me, anche degli esperti che accompagnino questo nuovo paradigma, perché qui è tutto di qualificazione urbana, che è anche una grande opportunità, però deve essere accompagnata. Io posso ricostruire un edificio, ma lo rifaccio magari se posso aumentare la cubatura.
Certamente.
Per esempio. E quindi ha grandi opportunità, ma è un processo che secondo me va accompagnato, e voi avete anche un grande ruolo, ecco.
Sì, mi sembra eccessivo parlare di zero consumo di suolo quando dal punto di vista economico il suolo destinato a costruzione rende di più di quello destinato all'agricoltura. Quindi
la Coldiretti non è tanto d'accordo.
Non so cosa dire. Certamente un metro quadro a Manhattan rende di più di una cosina del Texas, di un metro quadro nel Texas. E questo è come tutte le cose assolute, torno a dire, è una cosa che non funzionerà, non può funzionare, non funziona, può essere una tendenza, e ritorno alle mura, per cui non potendo costruire fuori le mura, o essendo pericoloso costruire fuori delle mura, la gente sopraelevava e faceva i portici in aggetto sullo spazio pubblico, come Bologna. Quindi il zero consumo di suolo è così, è un'idea, eccetera. Il ritorno alle città compatte è quello che dico io, cioè lo zero consumo di suolo si fa con la città compatta, perché non si può dire non si costruisce niente se c'è il bisogno, si può dire che si costruisce in un modo diverso rispetto alle periferie sparpagliate per il territorio in cui effettivamente il consumo di suolo esiste.
Stiamo proprio chiudendo, una cosa rapidissima.
Ma io non vorrei semplificarla particolarmente, però mi sembra che da questa discussione emergano delle contraddizioni enormi tra la prassi politica, quella che accennava lui, e i piani che sono in essere. Il piano di Milano non solo ha dimezzato, ha reso un terzo la volumetria nel centro, ha portato a 0,3 metri quadri su metro quadro, e poi il politico dice che non bisogna fare il consumo di suolo. Questa è una contraddizione in termini, evidentemente, e la fiscalità sull'edilizia è demenziale, perché distingue per destinazione d'uso. Chi costruisce degli uffici o delle fabbriche applica l'IVA al 22%, sui recuperi, quando investe sui recuperi non è incentivato sotto il profilo fiscale, nella migliore delle ipotesi sul residenziale ce l'ha il 10%, quindi l'housing sociale, le nuove costruzioni, quindi nella saturazione del territorio ci arriva al 4%. Quindi qui siamo in un coacervo di cose spaventose. Poi il cambio di destinazione d'uso dalle aree residenziali che non possono essere utilizzate impatta sul decreto legislativo 152/2006 che a Milano, con l'ARPA di Milano, praticamente ha bloccato definitivamente tutto, perché chiedono delle bonifiche di metri cubi su metri cubi su metri cubi costosissime che non servono.
Lei mi ha detto una cosa molto interessante, non ho parlato di un'altra cosa perché il tempo non c'è. Noi abbiamo parlato dell'influenza americana, c'è anche l'influenza sovietica dell'edilizia italiana degli anni 70, è chiarissima. E la teoria della soglia, eccetera, e come facevo a parlare di tutto? Io ho parlato della cosa più evidente, ma il problema della destinazione d'uso è diventato un pretesto per far pagare delle tasse a chi dà, trasforma l'appartamento in qualcosa che rende di più per la collettività. È così. Il problema della tassazione.
Ma voglio dire, se l'edilizia è stretta e non costruisce più, almeno favorire il recupero, certo.
Ma la distinzione d'uso è un falso problema, è un problema che secondo me ha funzioni di tassazione più che urbanistiche, secondo me. E allora è facile, la persona cambia destinazione aspettandosi un guadagno, parte di questo guadagno lo dà, insomma.
C'è un'ultima.
Ho capito una cosa. È per motivi di efficienza economica che questi diavoli di ebrei stavano nei ghetti.
Allora, io direi che possiamo chiudere, fare colazione insieme. Ringrazio Giancarlo. Mi sembra che il punto cruciale di cui vale la pena di continuare a discutere sono gli effetti perversi della regolazione, che a volte con le migliori intenzioni introduciamo e magari produciamo quello che proprio non vorremmo. Mi sembra che su questo ci sia spazio per riflettere.
Vi ringrazio, è stato molto divertente.
Grazie.
Molto vivace.
Le nuove mura delle città sono